Südtirol is nicht Italien. Con questo esordio introduciamo l'argomento di questa conversazione col professore Francesco Palermo, docente di diritto costituzionale comparato presso l'Università degli Studi di Verona e in passato senatore della Repubblica, eletto nel Partito Democratico, se non sbaglio, mi corregga senatore.
Sbaglia. Sì, era un collegio uninominale, era SVP, PD e tutto il centro-sinistra italiano.
Che era quello del Bolzano Bassa Tesina.
Sì.
Qua è giusto. Vabbè. E comunque il professore è a Bolzano e conosce bene la situazione locale. Che cosa è successo? C'è un nuovo episodio di questa interminabile telenovela che però in qualche modo riflette quelle che sono le dinamiche e i fermenti politici dell'Alto Adige su Tirol. E sostanzialmente è stato eliminato il nome, il toponimo, insomma, Alto, anzi, non credo che sia stato eliminato soltanto da alcuni documenti. Alto Adige è sostituito da quello provincia di Bolzano. Che significa? Che sta succedendo, senatore? Che cosa vuol dire? Dopo la querella sul passaporto austriaco, adesso?
Ma è una delle tante tappe dello stesso percorso, non c'è in realtà nulla di nuovo, ci sono alcuni movimenti politici che fanno di queste cose un po' la loro ragion d'essere e riescono ad ottenere l'attenzione che altrimenti il contenuto di per sé non meriterebbe. Si è trattato in questo caso di un emendamento all'interno della legge, della legge provinciale sull'appartenenza della provincia di Bolzano all'Unione Europea, in cui si è intervenuti sul testo italiano della legge si è sostituito il sostantivo Alto Adige o l'aggettivo Alto Atesino con la provincia di Bolzano. Cosa di per sé assolutamente regolare, non c'è
sì.
Nulla che si possa...
Non sconvolgente, diciamo, no?
No, anche perché questo è il nome costituzionale. È vero che anche Alto Adige è parte del nome costituzionale, sì. Però insomma normalmente non ci sarebbe stato niente da ridire.
Chiedo scusa, dovrebbe essere politico, provincia di Bolzano su Tirol completo, vero?
Allora,
anche a beneficio di chi non abita da quelle parti, insomma.
La Costituzione è schizofrenica anche su questo punto, in verità, perché all'articolo 116, quando si menzionano le regioni speciali, si dice provincia autonoma di Bolzano, Alto Adige e Südtirol, questo è proprio la... E invece Trentino Alto Adige e Südtirol, perché poi quella è soltanto la regione menzionata in Costituzione. Dall'altra parte, l'articolo 132, che è il secondo articolo in cui si menzionano le regioni, si parla di Trentino Alto Adige senza la denominazione tedesca. La stessa cosa vale per la denominazione francese della Valle d'Aosta. È stato un intervento un po' così, diciamo un tanto al chilo. Comunque è chiaro che la denominazione tedesca è parte della Costituzione, così come è quella italiana.
Certo.
Ma di per sé, per l'appunto, non sarebbe assolutamente problematico se non fosse che è chiaramente una provocazione politica.
Ecco la sottigliezza, quindi.
Sì, certo, perché viene considerato, storicamente sbagliato peraltro, che il nome Alto Adige sia una denominazione fascista. Il termine risale all'epoca napoleonica e poi quando... l'Italia ha annesso la provincia di Bolzano, è stato reintrodotto questo termine. Comunque, appunto, è semplicemente una provocazione e tutto il rumore che questo ha creato anche nei media conviene tantissimo a chi l'ha provocata.
Arriveremo anche alla parte, se vorrà, se lo riterrà opportuno, analizzare appunto la parte politica, il senso, come dovremmo leggere questa cosa. Però lei ha parlato di un termine ritenuto fascista, che in realtà è risalente, ma tutto quello che deriva dagli accordi e dal pacchetto che regola l'autonomia che ha fatto prosperare, peraltro anche l'Alto Adige su Tirol, il Trentino Alto Adige poi, perché anche il Trentino ne ha beneficiato, è frutto anche di un accordo internazionale. Cioè, non è che Vienna ne sia estranea, e quindi è un termine che è stato inserito no, negli accordi internazionali, o sbaglio?
Sì, certo, ma beh, oddio, nel trattato internazionale in senso stretto si parla della provincia di Bolzano.
Sì.
Il testo originale, tra l'altro, lì è in inglese, l'italiano e il tedesco sono solo delle traduzioni inufficiali. Ma in ogni caso, certamente è una cosa che viene con il tempo. Si tratta di una rivendicazione molto simbolica che si fa rispetto alla questione della toponomastica in generale, che è una delle poche questioni ancora aperte, ecco.
Però qui
Quando non c'è
leggevo,
rimedio a cui appellarsi, ci si prende con quello, ecco.
è soltanto toponomastica, perché qui leggevo che se i termini del problema sono quelli riportati dalla stampa nazionale, diciamo, c'è anche una immissione di personale di sola lingua tedesca, che vorrebbe dire che un cittadino di lingua italiana o un ladino, che è l'altra minoranza linguistica, no? Potrebbe trovarsi a dover fare riferimento a un impiegato esclusivamente a conoscenza del tedesco, che vuole usare soltanto il tedesco e quindi dovrebbe conoscere lui il tedesco, il cittadino.
No, è un po' diverso in questo caso. Qui c'è una questione parallela, che non c'entra nulla con questa, che è molto più seria peraltro, che riguarda la possibilità di iscrizione all'ordine dei medici, peraltro dei medici. Attualmente, ovviamente, siccome italiano e tedesco sono parificati nella provincia di Bolzano, chi si iscrive all'albo dei medici deve conoscere le due lingue. C'è un problema di scarsità di medici e anche il fatto che, siccome le condizioni sono più attrattive in Austria, è molto più facile che magari alcuni che studiano in Austria poi si fermino lì. Quindi
Sì.
c'è una difficoltà oggettiva su questo. Adesso c'è un caso concreto di un primario che conosce solo la sua lingua tedesca e che appunto si è visto rifiutare l'iscrizione all'albo in Italia e quindi non potrebbe esercitare. E quindi c'è una situazione un po' complicata. La provincia sta cercando di introdurre una legge, ma per legge ordinaria la cosa non funziona, che consenta l'iscrizione all'ordine dei medici anche a chi conosca soltanto una delle due lingue ufficiali. Sono situazioni borderline, però appunto non confonderei le due cose, perché in questo caso dei medici si tratta di una soluzione magari un po' tamponata di un problema reale, quell'altro è un problema immaginario.
E veniamo agli aspetti politici, che poi la politica, insomma, alla fine cammina sulla punta delle baionette, anche se baionette, diciamo così, semantiche. Che questo è un processo, che va avanti da tempo. C'è questo partito, partito di riferimento, che è stato il partito di riferimento, e lo è tuttora, della comunità tedesca dell'Alto Adige, Südtirol, che è la SVP, la Südtirol Volkspartei, che anno dopo anno, diciamo così, si posiziona sempre più a destra, perché trova alla sua destra una concorrenza molto forte, che induce a dover cavalcare appunto la tigre del nazionalismo, del revanchismo e chi più ne ha chi ne metta. Che sta succedendo in quel partito? È la fine di un'era? Stiamo andando verso la fine di un'era? Anche alla luce
No.
dell'esplosione dei sovranismi e di altri fenomeni nazionalisti, insomma.
Dobbiamo, sì, in parte sì e in parte no, dal mio punto di vista. Non possiamo dimenticare che la Südtiroler Volkspartei è un partito moderato, tendenzialmente onnicomprensivo, è sempre stato
Trasversale, sì.
sì, trasversale, aveva dentro diverse anime, compresa un'anima sempre minoritaria, peraltro socialdemocratica.
Sì.
Adesso, negli ultimi anni, ha visto erodere il suo consenso soprattutto a favore di partiti estremisti della destra tedesca che accusano la SVP di essere troppo morbida nelle questioni
Della
etniche.
destra tedesca locale, per specificare,
Della
magari
destra
qualcuno
tedesca
potrebbe fare
locale,
confusione, mi perdoni, può sembrare
sì,
puerile,
chiedo
ma cioè,
scusa.
uno pensa
No,
magari
certo,
ai
i partiti
nazischini.
della. No, beh, insomma, comunque sono vicini anche diciamo, a questi partiti, per esempio i liberal nazionali austriaci, questi hanno diciamo, lo stesso tipo di partito che esiste anche qui. Più esiste un partito ancora più estremo, diciamo, che fa della separazione dall'Italia l'unico punto del programma, no? Allora, per contrastare un po' queste posizioni molto estremiste, La SOP si trova sempre in una posizione di difficoltà perché è il partito di governo, è il partito che ha gestito tutta l'autonomia, che è in mano tutta l'autonomia, però ci sono delle forti pressioni anche al suo interno per cercare di diventare un pochettino più rigidi sulle questioni etniche, ma questo naturalmente entra in contraddizione con il ruolo di un partito di governo che è un partito di tutti, governa Alto Adige per tutti, e quindi sono, diciamo, ci sono anime molto diverse.
C'è chi ha parlato di una componente fondamentale di vertice, di influenza, che è quella, diciamo, del tessuto economico, degli industriali sull'SVP.
Una piccola parte, in realtà gli industriali sono molto concreti e guardano all'interesse, finché le cose funzionano va bene così. Non si affiderebbero mai, diciamo, alle teste calde. E fino adesso devo dire che con molta difficoltà, ma la SOP è riuscita a mantenere una certa stabilità anche a costo di alcune peripezie, diciamo, politiche, di essere un pochino, dare il colpo al cerchio, il colpo alla botte. A Roma sta tuttora all'opposizione, anche se adesso è un'opposizione considerata più costruttiva di quella precedente, sì, ma sta comunque all'opposizione. A Bolzano, in provincia, governa con la Lega, nel comune di Bolzano governa con PD e Verdi, insomma.
La Lega ha annicchiato in quest'ultimo episodio, in quest'ultimo frangente.
La Lega, sì. Ora, non so se posso entrare in un dettaglio tecnico, ma certo. C'è uno strumento previsto dallo Statuto di Autonomia che in questo caso sarebbe andato molto bene, ed è il voto separato per gruppi linguistici. Cosa significa? Che quando c'è una proposta di legge, e in questo caso si trattava di una proposta di legge perché era un emendamento all'interno di una legge, la maggioranza dei consiglieri appartenenti ad uno dei gruppi linguistici può richiedere il voto separato per gruppi. Quindi se non c'è un voto a maggioranza del gruppo linguistico che l'ha richiesto, allora c'è la possibilità di porre il veto alla legge. Questo si sarebbe potuto fare soltanto con il consenso dei quattro consiglieri leghisti, che sono la maggioranza del gruppo linguistico italiano presente in consiglio. All'inizio la Lega aveva considerato, non sbagliando dal mio punto di vista, anzi era giusto dal punto di vista anche contenutistico, che vabbè, in fondo che cosa volete che sia, la stessa cosa, è un sinonimo, perché farne una grande questione. Poi quando è diventato un tema caldo politicamente, allora c'è stata una marcia indietro, e allora anche i consiglieri leghisti, che sono in maggioranza in provincia, nella maggioranza di governo della provincia, sì, hanno votato contro questa cosa, per cui alla fine...
Che è una Lega, peraltro, che ha assunto, diciamo, con la gestione Salvini, diciamo così, un profilo, una sembianza nazionale, quindi
sì,
si trova a dover fare i conti anche con
vede.
Questo.
In Alto Adige non si vede praticamente niente.
Non è il partito degli italiani, diciamo, o perlomeno non lo è totalmente.
No, direi che non lo è quasi per niente, anche se è stato il partito maggioritariamente votato dalla comunità italiana, ma non si presenta in questi termini in provincia di Bolzano.
Oh, professor Palermo, in conclusione, lei che ovviamente respira l'aria del Sud Tirolo, di Bolzano, del Merano, dei grossi centri e soprattutto della montagna, quali sono le prospettive? Va bene, adesso vogliamo drammatizzare, esagerare e parlare di convivenza messa a repentaglio, abbiamo fortunatamente superato quegli anni bui, diciamo, ma comunque sono segnali sempre più frequenti in un quadro di Europa diversa da quella di 10 anni fa. Insomma, l'Europa ha aiutato tanto il Sud Tirolo ad andare avanti, a superare la fase buia e a crescere.
Bravissimo, questo è il punto, e questa è la differenza rispetto al passato, perché questo genere di provocazioni ci sono sempre state e continueranno ad esserci. Bisogna vedere in quale terreno viene messo il seme, e il seme in questo momento va in un terreno un po' più fertile per questo tipo di provocazioni rispetto al passato. Io non lo so neanche sinceramente se valga la pena di parlarne troppo, perché si fa anche molta pubblicità a queste cose. Dall'altra parte è vero che è una notizia, insomma, sono delle cose che succedono, e quindi bisogna in qualche modo riportarle. Però certamente sta un po' cambiando l'aria e in questo senso, appunto, se lo fanno i partiti estremisti, continueranno sempre a farlo e poco importa, insomma, ognuno si qualifica per le proposte che fa e per la loro qualità.
Beh, se poi però il partito estremista prende il 40% comincia a essere un problema.
Cioè, no, ma ancora non c'è questo rischio,
sì, sì,
se lo fa la Volkspartei, se lo fa un partito responsabile di governo che ha in mano le redini della provincia.
Che sta perdendo però consensi nelle urne la Volkspartei, il trend è questo, no? Mi conferma?
Sì, un pochino sì, rimane insomma un partito che sta sopra il 40%, intorno al 40%, quindi stiamo parlando di percentuali che in altri posti ci si sogna, però certamente venendo da una maggioranza assoluta e incontrastata, certamente così, però appunto non hanno una linea precisa su queste cose, perché da un lato, come si diceva, bisogna governare e quindi bisogna governare per tutti ed essere responsabili, dall'altro lato alcuni pensano che inseguendo ogni tanto, lisciando ogni tanto il pelo a questo tipo di prospettive, si possa evitare di perdere ulteriore consenso. Ma non abbiamo mai la controprova. Secondo me non conviene, ma è una mia opinione.
È una questione di classe dirigente? Si è esaurita forse, diciamo, il ricambio non è stato quello che ci si aspettava?
Secondo me non troppo, perché soprattutto l'attuale presidente della provincia è un uomo dalle grandi qualità e per certi versi anche illuminato in termini di convivenza, molto molto più dei suoi predecessori. Quello che è cambiato è il contesto. Quando una volta c'era da lottare davvero, allora era anche più facile mobilitare le persone, le coscienze e così via. Oggi non ci sono particolari problemi legati a questa autonomia, c'è un benessere diffuso, ci sono tantissimi indicatori positivi e quindi bisogna un po' arrampicarsi sugli specchi, cosa che appunto alcuni fanno, e ogni tanto ci sono degli scivoloni. Ma io penso che sia più che altro per la banalità, se mi passa il termine, delle questioni, mentre una volta erano questioni esistenziali per la sopravvivenza di una minoranza.
Oh, professor Palermo, io le vorrei fare un'ultima domanda, una risposta se vuole telegrafica, però ci tengo perché a mio avviso è molto interessante. L'Alto Adige su Tirol, anche in passato, da sempre è stata una regione ordinata, appunto era una provincia austriaca, è comunque cattolica, fortemente permeata la popolazione era fortemente permeata da sentimento religioso, il che in momenti appunto bui di scontro, diciamo contrapposizione feroce, ricordiamo il terrorismo e tutto quello che ne è conseguito, ha aiutato questa presenza in qualche modo, anche espressa anche attraverso il clero locale. Adesso in una società, mi rendo conto che è una domanda diciamo così a sfondo sociologico, non so, ma adesso di fronte alla secolarizzazione, alle nuove emergenze, alle nuove intolleranze, cosa rimane e quanto può incidere il sentimento cristiano degli altoatesini e su tirolesi nell'evitare le generazioni e comunque nel contenere queste spinte estremistiche, violente o le esagerazioni, ecco, diciamo tra virgolette?
Le posso rispondere in chiave storica.
Certo.
Storicamente la Chiesa cattolica ha avuto un peso importante, un ruolo importante nella composizione del conflitto. È stato un attore silente ma sempre molto protagonista.
Silente con molta stampa, con molta stampa controllata, passi la battuta.
Certo, anche quello aiuta. Però è stato sicuramente un ruolo positivo, dovuto al fatto che le due comunità erano comunque comunità a maggioranza cattolica, quindi è stato facilitato da questo, ma la Chiesa non ha mai, diciamo quasi mai, esondato rispetto ai suoi confini, ha sempre avuto un ruolo positivo. Oggi naturalmente il ruolo e l'influenza della Chiesa sono molto minori nella società, la presa sulla società è molto minore, ci sono molte iniziative anche molto lodevoli, ma certamente la funzione di collante che ha avuto in passato è più difficile che possa essere esercitata, quindi diciamo abbiamo una garanzia in meno da questo punto di vista.
Bene, noi ringraziamo il professor Francesco Palermo, che è docente di diritto costituzionale comparato presso l'Università degli Studi di Verona, però lui è altoatesino ed è stato parlamentare della Repubblica, senatore della Repubblica, eletto dal centro-sinistra, diciamo, ecco.
E
della SVP, ecco, quindi dal partito di raccolta, diciamo, del gruppo di lingua tedesca dell'Alto Adige sul Tirol. Noi li ringraziamo, era in collegamento con noi dall'Alto Adige, credo che sia arrivato a casa adesso, comunque non è a Verona,
allora,
no?
Ah, quindi. No, sono ecco. All'Evra.
Bene, noi salutiamo il professor Palermo e salutiamo anche i nostri ascoltatori. Un cordiale saluto da Gianluca
Scagnetti. Grazie a tutti, buonasera.
Di nuovo.